bastardo!
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, diciamolo giusto. Per merito di Alex Raccuglia.
Buongiorno a tutti, io sono Alex Raccuglia e questa è The Morning Rant, uno spin-off di Tecnopills, che è il mio flusso di coscienza digitale. Tecnopills è un podcast, The Morning Rant sono delle pillole video che faccio su YouTube e basta così. Non ho voglia di andare avanti troppo a lungo a presentarmi, anche perché avevo parlato per circa 5 minuti per poi accorgermi che non avevo fatto partire la registrazione. Bravo Raccuglia, andiamo veramente veramente molto bene. Non avevo neanche tanta voglia di parlare stamattina, ma due cose sono successe. Una, c'è un cielo bellissimo. Questa, la pianura padana, soprattutto l'area vicino alla metropoli, cioè Milano, non ha mai un bellissimo cielo, ma a febbraio, e soltanto a febbraio, qui pagando con il freddo la pulizia dell'azzurro, ci sono dei, insomma, la parte sopra di noi è bella da vedere, allora è anche bello da riprendere. Non è più la golden hour, quando sono uscito di casa c'era proprio una golden hour, col cielo proprio il sole ad altezza occhi e arancionissimo. Adesso è un po' più tradizionale, però ci piace come inizio della giornata. E il secondo motivo per cui sono qui a raccontarvi le cose è abbastanza banale, perché voglio fare ordine nella testa per un'idea cioè un'idea, so esattamente come risolverla. Ci ho pensato ieri sera mentre cagavo il cane, in entrambi i casi, cioè io vado a cagare il cane prima di cena mia e dopo la mia cena, perché lui vuole sempre uscire, vuole sentire gli odori, vuole fare PR. Ieri sera nella mia testa ho formalizzato, adesso lo formalizzo qua e poi finalmente lo formalizzerò a livello informatico. La cosa terrificante è che la puntata di oggi, questa cosa qui in video che facciamo, è un follow up di una puntata audio, che è la puntata che sarà uscita qualche tempo fa, che si chiama... Insomma, in cui parlo di un'applicazione che si chiama RemoText, e adesso vi racconto brevemente di cosa si tratta, di cos'è questa applicazione, in modo tale che poi possiamo andare finalmente al nocciolo. Allora, ho avuto la necessità di sviluppare questa applicazione RemoText perché gestisco alcuni siti web, e siccome sono li sviluppo in WordPress, e di conseguenza sono sì siti dinamici, ma spesso e volentieri le pagine sono tra virgolette statiche, nel senso potrei svilupparle in qualsiasi altro sistema. WordPress è relativamente comodo, è relativamente veloce, utilizzo ahimè Divi come template che mi permette di costruire le cose a blocchi. Divi è veramente pesante, però non ho voglia di cambiare tecnologia e per adesso anche sti grandissimi cazzi. Sì, si potrebbe fare di meglio, sicuramente sì, non ho voglia di fare altro. Potrei anche cominciare con alcune cose fatte in Elementor o in cose del genere, ma che abbiano sempre lo stesso stile di building blocks, ma ci sono a volte delle incompatibilità con Divi, per cui va bene così. Per adesso nessuno mi deve rompere le palle, per cui questi siti sono dei siti statici che però devono avere delle informazioni che a volte cambiano. Per farvi capire, il sito di corsi di sommelier che io gestisco ha alcune informazioni che cambiano, nel senso quando parte una scritta dice quando parte il corso, e questa scritta è presente in tre punti: nella home page, poi nella pagina dedicata al primo livello, al secondo livello, al terzo livello, e poi nella home page due volte, perché la home page ha due strutture diverse nel caso se la si guardi da sito desktop o nel caso la si guardi da sito mobile. Ricordate, mobile first, sempre così, pensate alle cose ormai direttamente mobile, anzi mobile only, perché tanto i ciofani non usano più il computer. Sapete che c'è? Non me ne frega un cazzo. Ciofani, fate le vostre cose, avete rotto il cazzo. Io, cioè, francamente mi trovo ancora meglio con un computer. Sarò boomer, va bene così, fa niente. La grande differenza tra me e i ciofani è che io i contenuti li costruisco, i ciofani li fruiscono e basta. E il mio simpatico amico Tommaso Cuoco, che... che potrebbe anche fare il figo meno dicendo l'iPad può fare qualsiasi cosa, anche no. Fare le stesse cose con un iPad e con un computer veramente, veramente, veramente diverso. Fare le stesse cose è diverso, sì. Anche se che poi il vostro evangelista migliore, iPad dappertutto, a un certo punto ha detto, sapete che c'è? Ho usato un computer e mi trovo molto meglio, molto più comodo, ci metto molto meno a fare le cose, molto meno lo sbatti. E benvenuto nel 1980. Va bene, dicevo, io gestisco questi siti e ogni tanto queste informazioni da cambiare. E quando mi dicono, devi cambiare queste informazioni, devo farlo relativamente in fretta, andarle in tutte le parti, cambiarle e ricordarmi dove sono tutte le parti in cui cambiarlo. Uno potrebbe dire, perché non te lo scrivo? scrivi, probabilmente avrebbe senso scriverlo, spesso volentieri non lo faccio e a volte modifico solo il sito desktop, per poi quando qualcuno mi chiama, ma c'è ancora la data vecchia, io vado sul computer, no ma è apposta, ma c'è ancora la data vecchia, poi dopo un po' capisco, ma tu sei sul cellulare, sì, e che canti? Allora vai sulla versione mobile del sito, vedi che c'è la data vecchia e metti la data nuova. Avevo risolto questa cosa nel mio sito, ulti.media, per i prezzi dei bundle. In pratica, dato che ogni tanto cambiavo i prezzi e dovevo andare a cambiare, perché appunto magari aggiungevo uno sconto oppure aggiungevo un'applicazione per cui tutto quanto cambiava, ho trovato un plugin che si chiamava, non mi ricordo più, Shortcodes, che consente di definire delle stringhe anche con la formattazione e poi di inserire degli shortcode che sono praticamente degli snippettini di codice, tipo aperte parentesi quadra shortcode id uguale poi il numero 1 2 3 4 5 chiudi parentesi quadra, per cui al momento di renderizzare la pagina, cioè invece di mostrare parentesi quadra, il motore va a beccare la stringa che tu hai messo e routinamente parlando la infila nella pagina. Molto comodo, per cui fondamentalmente hai un'unica pagina in cui sistemare mettere a posto questi shortcode, che è già più comodo, per cui dovunque voglia mettere questa stringa che si ripete posso mettere su questo shortcode. Peccato che ci sono due limitazioni. Uno, la versione gratuita del plugin consente di mettere al massimo 10 shortcode e uno potrebbe ancora gestirseli più o meno, ma soprattutto due, l'interfaccia utente di questo plugin è un soffre delle limitazioni dell'interfaccia utente di WordPress, cioè praticamente se tu modifichi una cosa devi tornare avanti e indietro, devi fare un sacco di giri, insomma diciamo che modificare 4 o 5 di queste stringhe è un'artura di palle e a volte uno si perde anche del tempo. E mi sono detto, sarebbe carino trovare il modo di scrivere delle stringhe da qualche parte, tipo sul mio sito, e poi accedervi, in modo da fare una sorta di embed al volo di questo. Intanto qualcuno si è appena comprato un Final Cut Bundle a 44,99€. Ieri la giornata volge leggermente al meglio. Dicevo, prendere queste stringhe che sono su da qualche parte e poi infilarla con un altro shortcode. Ho trovato un plugin gratuito che consente di mettere i shortcode infiniti, che consente di fare la stessa identica cosa prima, solo che invece di embeddare una stringa embedda il contenuto di una pagina web, per cui mi sono detto, a questo punto se io riesco a trovare il modo di pubblicare da qualche parte un contenuto, io posso prendere l'indirizzo, la URL di questa pagina web e infilarla dentro questo shortcode, in modo tale che si vada a prendere questo contenuto. Ve la faccio breve, l'ho fatto utilizzando il GPDB e aggiungendo una chiamata alla funzione del GPDB che mi consente di visualizzare in plain text, cioè il contenuto di una delle stringhe, di uno dei campi. E un'applicazione che inizialmente ho sviluppato sia iPad sia desktop, adesso soltanto desktop per un altro motivo, che dopo vi spiegherò, che consente di caricare queste informazioni. L'applicazione consente di avere diversi progetti, cioè un progetto potrebbe essere un sito web, e poi per ogni sito web avere diverse stringhe da riempire, in modo tale che poi possono essere visualizzate e di conseguenza richiamate dal sito in cui devono essere inserite queste stringhe. È una cosa che ci ho messo un attimino a farla abbastanza bene, però adesso funziona abbastanza bene. Subito dopo, visto che la maggior parte delle volte ci sono delle strutture molto identiche, del tipo in Ultimedia ho i prezzi dei bundle che praticamente dicono acquistabili separatamente queste app costerebbero X, se tu le compri in bundle ti costano Y, dove Y è ovviamente minore di X, e risparmi il Z%. E questa frase qua è sempre uguale dappertutto, per cui mi sono detto sarebbe carino templatizzarlo, e per cui già quasi sin dall'inizio in questa applicazione ho anche creato i template. Tu puoi creare dei template in cui hai delle stringhe che sono identificate da una notazione molto semplice, underscore dollaro 0 underscore per la prima, underscore dollaro 1 per la seconda, eccetera eccetera eccetera, e a queste stringhe puoi assegnare delle variabili, cioè praticamente nel template dici che dollaro 0 potrebbe essere il prezzo totale delle applicazioni acquistate separatamente, dollaro 1 il prezzo del bundle, e dollaro 2 il risparmio in termini percentuali. E puoi definire che invece di metterci il plain text puoi partire da un template e riempirlo con le variabili. Stessa cosa ho fatto per i corsi sommelier, in cui c'era una spatafiata di testo che diceva per pagare con IBAN bla 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 bla, mandare un'email bla bla bla, e ho semplicemente definito due variabili dove al posto dell'email c'era l'indirizzo email della persona con già il link pronto perché è un HTML e anche il nome, per cui ho queste due variabili. Questa cosa qua ha funzionato bene, funzionava benissimo anche su iPad e su desktop in modalità Catalyst, però ho avuto un problema praticamente sin dall'inizio. Il problema era quello di poter caricare delle immagini, e perché era un casino. Alla fine sono riuscito nella cosa, perché era un casino per me trascinare delle immagini sull'iPad, sull'iPhone oppure sull'applicazione in Catalyst per poi fare il caricamento. A un certo punto mi sono detto, visto che sta roba per adesso la devo gestire io, ho un tool che userò soltanto io, chi se ne frega, facciamo che questa roba qui adesso la faccio funzionare su desktop, poi eventualmente su mobile faccio una versione minore che funziona soltanto per cambiare le stringhe ma non le immagini, o se ci sono di mezzo le immagini troverò il modo di farlo, ok? E così ho fatto, e ho consentito anche il caricamento delle immagini con un'altra modifica che mi consente, una modifica al mio sistema, una modifica molto veloce al mio sistema di caricamento di file che si chiama ShareUp, per cui adesso posso effettivamente caricare un'immagine in automatico, e l'ultima cosa che ho fatto è anche metterci un link. Il link ha un approccio leggermente differente, però fondamentalmente tutte queste cose mi funzionano bene, e ho anche modificato tutta la natura del sistema perché funzioni con lo URL shortening di Bitly. Inizialmente si chiamava j.mp e adesso praticamente le API sono quelle di Bitly, e niente, praticamente adesso le URL lunghe, perché quando magari mostri un record è una URL molto lunga, se quando mostri l'indirizzo da dove prendere l'immagine è una URL molto molto lunga, praticamente adesso la cosa diventa molto 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 rabbreviata. Ebbene, sta roba qui funziona. Sta roba qui, signore e signori, sta funzionando, e funziona anche abbastanza bene. E questo era il punto dove praticamente ero arrivato circa una settimana fa, la volta precedente, quando ho registrato la puntata di Remo Text. E adesso finalmente dovremo partire con la puntata di oggi. Però, siccome sono una persona violentemente avida, vi faccio sentire un po' di pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Se per caso pensate che sto parlando molto lentamente, è perché sono un pochettino addormentato. Ho passato due notti a dormire un cavolo. Stanotte addormicchiare abbastanza bene, ma tipo svegliandomi 4-5 volte. E poi ero talmente stanco che mi riaddormentavo subito. Ma stamattina, appunto, mentre nelle mattine precedenti avevo gli occhi apertissimi, per cui suonata la sveglia mi sono alzato, stamattina ho fatto un po' di fatica. Ma va bene così. Qualcuno una volta diceva, ridendo, scherzando, riposeremo quando saremo morti. Lo diceva tipo 6, 7, forse anche 10 anni fa. Secondo me, man mano che invecchi, sta roba qua ti fa meno ridere, ti fa più incazzare. Anche perché poi, io continuo a ripetere, non credo che ci sia qualcuno che sul letto di morte possa dire, cavoli, avrei voluto lavorare di più, avrei voluto sbattermi di più, avrei voluto riposarmi di meno. Ma magari forse sì, però in questo momento non ci interessa. Vabbè, fondamentalmente, torniamo a bomba. Allora, ho utilizzato questo sistema anche per la home page del sito di Fisarbareggio. Nella home page ci sono un sacco di contenuti più o meno dinamici, ma c'è un contenuto che è abbastanza statico, perché è un contenuto molto particolare. In pratica ci sono due riquadrini in alto, praticamente appena entri nel sito, che sono le due cose che vengono messe in evidenza. Cioè non ce n'è una sola, ce ne sono due, e praticamente sono dei riquadrini, ognuno col suo sfondo, un'immagine di sfondo, con dei testi che variano, e il pulsante del bottone, il cui testo varia, e anche il link varia. Nel senso, in questo momento sul riquadro di destra c'è un rimando a stanno iniziando i corsi, clicca qui per scoprirne di più, con lo sfondo della grafica che ho realizzato per quest'anno per i corsi. A sinistra c'è un riferimento a un evento di degustazione, che tra l'altro è andato sold out in pochissimo tempo, con il testo, il payoff di questo evento, e il pulsante che quando clicchi porta alla pagina dell'evento, da cui puoi eventualmente anche comprare la partecipazione. Adesso non puoi più perché i posti sono esauriti. Appena finisce questo evento ci sarà un altro evento ancora, per cui dovrò cambiare l'immagine di sfondo di questo riquadrino, il testo del riquadrino, il link a cui andare perché appunto punterà al nuovo evento, e anche il testo del pulsante. Sono riuscito col mio sistema a rendere programmatico, cioè dall'applicazione, di poter cambiare tutto tranne il testo del pulsante. Non ho ancora capito come fare, per adesso lascio un bel clicca qui per saperne di più, qualcosa del genere, cioè la solita stringhetta scemina che si usa. Però tutto il resto è cambiabile. Siccome questa cosa la faccio abbastanza spesso, e farla in Divi è lungo perché devi caricare l'immagine, fare la cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Invece in questo caso praticamente ho questi quattro elementi, questi quattro item all'interno della mia applicazione, che mi consentono di modificare l'immagine di sfondo, caricando proprio trascino in immagine, automaticamente questa immagine si cambia. Cambiare il testo che viene visualizzato, e cambiare il link, per cui al posto dell'evento della prima degustazione ci sarà l'evento alla seconda degustazione. Dal punto di vista logico mi sono detto, e qui cominciamo la puntata di oggi, dal punto di vista logico mi sono detto che queste informazioni andrebbero raggruppate, per cui ho inizialmente creato i gruppi. Adesso in Fisarbeggio ci sono due gruppi, cioè nel progetto di Fisarbeggio ci sono due gruppi, cioè riquadrino in alto a sinistra e riquadrino in alto a destra, ognuno dei quali ha queste informazioni che possono essere raggruppate, in questo modo che uno può sapere che i gruppi sono una cosa a sé stante, può avere tutte le informazioni. Non cambia niente perché la base dati sottostante è la stessa, però diciamo che questi gruppi ti danno delle sottoview, dei raggruppamenti di queste informazioni, che è una cosa comoda. E fin qui andava tutto bene. La mia issue è arrivata a un certo punto, perché appunto sto pensando a quando cambieremo questo contenuto. Il contenuto cambierà perché ci metteremo il nuovo contenuto, per cui dovrò cambiare il testo, cambiare l'immagine, cambiare l'url, il link del pulsante. Cambiando queste cose, però, c'è un problema. Il problema è che queste cose, le informazioni precedenti vanno perdute. Uno potrebbe dire, sti grandissimi cazzi, l'evento è passato, verissimo. Però ci sono anche delle informazioni che magari uno potrebbe anche tenere, tipo la parte del riquadro a destra è sempre un'alternanza tra partono i corsi oppure qualcos'altro. A volte ci sono dei partono i corsi, no, poi c'è la natalizia, no, poi ritornano i corsi. Cioè comunque sono informazioni che vorrei tenere. Vorrei che ci fossero delle cose che sono... Perché la freccia non l'hai messa, stronzo. Vorrei che ci fossero delle informazioni che posso riprendere. Per cui mi sono detto, all'interno di questi gruppi sarebbe carino fare delle versioni. O in modo tale che uno ha tutte queste informazioni salvate e quando vuole tornare a una versione precedente, a un topic precedente, clicca soltanto una volta e magicamente switcha, perché tutte queste informazioni sono rimaste. E qua adesso la cosa è diventata un pochettino complicata. Perché? Perché è diventata un pochettino complicata? Perché posto che questa applicazione, come quasi tutte le applicazioni che realizzo recentemente, sono applicazioni che non hanno una base dati locale, ma è soltanto in cloud. In pratica, quando si apre l'applicazione, l'applicazione non ha niente in pancia, chiama il GPDB e scarica i dati che le riguardano. Questo ci potrebbe portare a qualche sorta di problema, sì, però a questo punto lo puoi usare solo tu. Sì, ma ho già lì dalla soluzione, ve ne parlerò più avanti, fra qualche tempo, per utilizzare diversi user. Finalmente ho l'idea di come gestire. Però vabbè, questa cosa voglio che sia online, perché così che posso accedervi da diversi device, da diversi computer, da diversi anche strumenti. Se una volta che finisco l'applicazione desktop voglio tornare sull'applicazione iPad e poi anche l'applicazione su iPhone, in modo tale che se uno dice, oh cacchio, abbiamo sbagliato la data d'inizio del corso, non è il 3 marzo ma è il 42 aprile, ci siamo sbagliati veramente di poco, devi cambiarlo subito perché altrimenti la gente non si iscrive più, perché pensa che il 42 aprile è molto lontano, invece devi metterlo al 3 marzo, perché sennò c'è. Allora cosa fai? Cioè, sei col telefono, la modifichi e se salvi sta cosa qui. Questa sarebbe una cosa carina da fare, no? Però vabbè, questo ci vediamo dopo. Prima voglio finire l'applicazione. Anche perché poi, visto che su device abbiamo dei problemi con le immagini, però col trascinamento delle immagini, ma nulla ci vieta di poter accedere alle immagini che stanno sul rullino, in modo tale che uno ti manda l'immagine. Oh, su WhatsApp ti ho mandato questa immagine, ha una risoluzione meravigliosamente altissima, ma va bene, questo sono anche i cavoli miei. Tu da WhatsApp prendi questa risoluzione meravigliosamente altissima, magari l'upscale col mio modello di intelligenza artificiale, però questa è un'altra storia, sempre sul rullino la carica, a questo punto la puoi caricare. It makes sense, no? Ci sta, questa roba ci sta abbastanza piacendo, vero? Nell'ottica di un sistema globale, totale, mondiale. Altro che Evil Corporation di Mr. Robot. Cioè, il mio problema è quello del versioning. E allora mi sono detto, come si può organizzare questo? Perché io voglio che il gruppo... Cioè, uno potrebbe creare N gruppi, fare un gruppo con diverse cose, però qui manca una cosa. I contenuti che sono all'interno del gruppo sono sempre gli stessi. Nel caso della home page di Fisar, del riquadrino, abbiamo il testo, che è il testo del coso. Il link, cioè dove porta il link del pulsante. Il testo del pulsante, che per adesso lo ignoriamo, ma facciamo finta che possiamo modificarlo. Magari un giorno riusciremo a fare sta cosa, magari intervenendo su OGS, cioè sul CSS. E infine l'immagine di sfondo. Cioè sono sempre questi quattro elementi che vanno modificati. E sono sempre un'immagine di sfondo, un testo del pulsante e un link. Sono sempre gli stessi. Questo cosa vi fa pensare? Vi fa pensare a una struttura. Uno potrebbe dire un template, sì, però diciamo dal mio punto di vista è una struttura. Significa che quando tu definisci un gruppo dovresti anche definire una struttura. E quando aggiungi una versione a un gruppo, praticamente crei un item, un record, per ognuno di questi elementi della struttura, per cui creerai un elemento di testo che sarà l'elemento di testo del contenuto del riquadrino, un elemento di testo che è il testo del pulsante, un elemento immagine che è l'immagine di sfondo e un elemento link che è il link. Poi ci ho aggiunto anche a livello propedeutico, fra poco, anche la possibilità di scaricarsi dei file, però per adesso, cioè nel senso, uno può caricare un file, vediamo un pochettino come gestire la cosa. È verde, so che è triste riconoscere che è verde alle 9 di mattina, ma è verde. E soprattutto magari quando sei lì che stai editando i campi dici: ma aggiungiamo un campo, per cui dici aggiungiamo un altro campo di testo, deve far sì che l'aggiunta di un campo di testo l'aggiunga in tutte le versioni. Questa cosa è un pochettino complicata, perché come facciamo a gestire tutto questo e mantenere una sorta di database quello che c'è sottostante? Ecco, ci ho pensato un pochettino, perché questa roba qui è una matrice, ok? È una matrice di gruppi, cioè ogni gruppo ha la sua struttura, poi è una matrice perché un gruppo ha la sua struttura, cioè testo, testo, immagine, link, e poi ogni versione deve replicare questa struttura, per cui abbiamo una sorta di accesso molto, molto complicato. E ognuno di questi elementini è un elementino che ha il suo tipo, cioè o è un tipo di testo, o è un tipo immagine, un tipo link, un tipo... cos'è che ci avevo messo dentro? Vabbè, insomma, avete capito. Inizio a ragionare veramente male. Come si fa a gestire una struttura di elementi che poi possa essere databasizzabile in qualche modo? Ecco, sono giunto alla conclusione che quando uno crea una struttura, ogni elemento della struttura, che è ordinato, perché è un array, ha un identificativo. E questa è proprio semplicemente la struttura. Poi abbiamo gli elementini, che hanno invece le parti variabili. Ogni elementino, in realtà, ha dentro tutte le informazioni. Può avere le informazioni di testo, cioè il testo che cambia di volta in volta, l'informazione di link, se c'è un link, se non c'è un link fa niente, l'informazione di delle variabili che vanno a essere modificate nel caso in cui utilizzi un template, l'informazione dell'ID dell'immagine dal quale possiamo ricavare la URL locale e la URL remota, e tutte queste informazioni sono tutte presenti in questo elementino, però ne visualizziamo soltanto una, ne utilizziamo soltanto una. Uno potrebbe dire: utilizzando i protocolli potresti fare la modifica, oppure utilizzando una struttura a case potresti far sì che le informazioni che vengono salvate sono solo quelle che hanno senso soltanto nel ramo che hai scelto, nel senso, se hai scelto il ramo testo non te ne frega niente dell'immagine. Avete ragione, ma va bene così per semplificare la vita. Occupiamo un po' più di spazio, sì, sti grandissimi cazzi. Perché questo incrocio è sempre una merda? Oggi che giorno è? Giovedì. A livello di interfaccia utente, noi sappiamo che di un gruppo possiamo creare diverse versioni e ne visualizziamo soltanto una alla volta, cioè quella che abbiamo scelto correntemente. Per cui quello che noi dobbiamo visualizzare è una sorta di ricostruzione degli oggetti a partire da questa matrice, che in realtà non è una matrice, perché ognuno di questi oggettini, perché è un database, per cui è una tabella, per cui sono messi verticalmente, può essere trovato e ordinato in base a due parametri. Uno è, vabbè, l'ID dell'item all'interno del gruppo, da cui possiamo ricavare il tipo di media e anche l'ordinamento, e due, la versione. Per cui noi dobbiamo far sì che ogni volta che clicchiamo su una versione, vogliamo visualizzare la versione A, tipo i corsi iniziano, ecco, praticamente dobbiamo visualizzare soltanto queste informazioni e nell'ordine corretto. È una cosa complicata? Non particolarmente, anche perché la potenza di calcolo dei nostri device è tale per cui se noi abbiamo un gruppo con 10 informazioni e non ci crediamo, e ci sono 10 versioni e non ci crediamo, e ci sono 10 gruppi diversi, per cui abbiamo 1000 record, fare il fetching di 10 elementi del record con la doppia ricerca che abbiano questo item ID e questa version ID, praticamente ci mettiamo praticamente niente. L'infrastruttura deve essere tale per cui però la creazione e l'eliminazione di una riga di un item possa essere fatta o soltanto nella pagina di configurazione del gruppo, oppure nella pagina di visualizzazione della versione del gruppo, però tale per cui la creazione di un item vada a chiamare una chiamata, cioè nel senso non faccio un'aggiunta direttamente sulla lista che viene visualizzata, perché è una vista di ricerca, praticamente c'è un doppio matching, ma deve essere fatta in modo tale per cui crea una nuova riga, la riga viene creata per tutti cioè praticamente viene creata un record per ogni versione, e la modifica del tipo di record, tipo magari di default testo ma poi uno mette link, fa sì che la modifica di un solo elemento lo modifichi tutti. Per questo io deciderei che la struttura può essere modificata, creata, modificata, aggiunta, eccetera, eccetera, soltanto nella pagina di configurazione del, del gruppo. E stesso dicasi, quando uno crea una nuova versione, vengono creati tutti i record, cioè uno per ognuno degli item, della struttura del gruppo, in modo coerente. Stesso dicasi se viene fatta un'eliminazione. Se tu elimini una riga, praticamente devi eliminare tutti i record che fanno riferimento a quell'item ID all'interno del gruppo. Se elimini una versione, devi eliminare tutti i record che fanno riferimento a quella versione. Non è niente di complicato, bisogna alzare il livello un attimino, cioè nel senso non fare questa cosa dal livello base, ma un pochettino più in alto, in modo tale che, tipo a livello di store, a livello di progetto, in modo tale che possa essere gestita tutta questa cosa in maniera piuttosto armonica e non si dia all'utente la possibilità di fare queste cose, cioè si dia all'utente la possibilità di fare queste cose, ma poi queste cose sono a livello di gruppo totale di informazioni e non a livello locale. Niente di complicato, niente di veramente complicato, tutte cose che si fanno abbastanza facilmente, ed è quello che voglio fare nei prossimi giorni, perché questa applicazione sta diventando veramente interessante, veramente potente, come il parcheggio, che è una settimana che trovavo meravigliosamente sotto l'ufficio, adesso devo allontanarmi un pochino. Bene, direi che per oggi ho detto tutto quello che dovevo dire, ma i saluti finali li rimando a oggi pomeriggio, quando tornerò in automotile. Per adesso vi beccate un altro po' di pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Come potete immaginare, oggi non è ieri pomeriggio, perché uno dice vi do i saluti finali oggi pomeriggio, poi di pomeriggio non ho salutato nessuno perché ci avevo le palle girate. Come potete vedere, fuori sembra un po' più pianura padana del solito, un po' più grigio, però in realtà c'è un cielo abbastanza bello, si prospetta una giornata bella, il che non è bello, nel senso che insomma, sì, c'è il sole, ma è brutto perché fa già caldo a febbraio. Immagino che ad aprile avremo 30 gradi e a maggio brucerà il terreno, che non è una cosa molto bella, piacevole. Allora, ieri mi sono portato un po' avanti con l'applicazione e ho sviluppato tutta la parte dei gruppi e delle versioni. Adesso funziona abbastanza bene. Potrebbe essere fatta meglio, sì, probabilmente a livello di interfaccia c'è modo e modo di lavorarci, però vabbè, per adesso la cosa funziona. Adesso sono più sul livello delle funzionalità. E quando si parla di versioni, ho dovuto aggiungere per ogni gruppo due oggetti. Uno è la versione che viene visualizzata al momento, cioè praticamente perché tu puoi scegliere di visualizzare diverse versioni, e però una che è quella che è pubblicata, sempre a livello di ID, cioè essenzialmente dici qual è l'ID della versione che viene pubblicata. Non ho ancora pensato non ho ancora realizzato il codice che al cambio di versione pubblicata faccia il publishing di tutti i record, però vabbè, per adesso va bene così. Altra cosa, il legame dei link non è ancora stato fatto, per cui per adesso c'ho ancora un po' di crisi mistica per il cambio di quello che è il contenuto di questi oggetti, però per adesso sono abbastanza fiducioso che questa cosa si possa realizzare. In realtà ho aggiunto uno strato di interpretazione. Prima c'era un legame diretto tra record e oggetto pubblicato, adesso c'è un legame, cioè deve essere una sorta di step intermedio per cui il record viene referenziato da un altro oggetto che viene pubblicato, per cui l'oggetto che viene pubblicato è sempre lo stesso. Se si parla di un oggetto testo è sempre quello, un oggetto immagine è sempre quello, però il referenziamento è duplice, per cui dovrò fare una sorta di doppio lavoro di pubblicazione. Niente di complicato, soltanto capire effettivamente di come farlo, e non sarà una cosa molto complicata. Per cui l'applicazione è abbastanza pronta e sono arrivato al punto alla conclusione che tutto questo casino è stato un casino inutile, perché ci ho pensato stanotte verso le 4, che ovviamente uno alle 4 non c'è nient'altro a cui pensare se non a queste cose qui, e mi sono detto che tutta la questione dei gruppi, tutto il raggruppamento funzionava anche prima. Il mio problema era quello del versioning. Come facevo a gestire diverse versioni? La mia idea era quella di devi avere tutto online. In realtà la cosa più semplice sarebbe stato che uno poteva salvarsi il gruppo come un oggetto a sé stante, essenzialmente come un JSON, e di conseguenza caricare e scaricare questi gruppi al volo, salvarseli su disco anche, perché tanto chi se ne frega se non deve essere online, oppure salvarseli online con un'altra struttura. Sono stato stupido, sì, tornerei indietro, no, ormai ho cambiato tutto il programma per questo e va bene così. Questo ha un problema che potrebbe anche non essere un problema, nel senso, adesso come adesso, cioè fino all'altro ieri, quando dovevo pubblicare qualcosa, cioè essenzialmente una stringa, creavo un record, era una cosa libera. Adesso il record singolo non c'è più, perché non solo devo creare un gruppo con dentro un soltanto un campo di testo, ma devo anche creare una versione. la prima versione, cioè che nella maggior parte dei casi potrebbe essere una cosa unica. Per cui la mia idea potrebbe anche essere quella di creare un gruppo speciale che è il gruppo senza gruppo e una versione speciale che è senza versione, che in caso un record, cioè fondamentalmente possa visualizzare in una schermata un gruppo senza tutta la questione delle versioni. Oppure far sì che la prima se c'è una sola versione, questa non viene visualizzata, è soltanto quando uno crea una nuova versione, allora a questo punto c'è la versione precedente, viene nominata in un certo modo e c'è una nuova versione. E queste però sono questioni di interfaccia utente, di interazione con l'utente, perché il motore sottostante deve comunque avere tutte queste informazioni. È una cosa complicata? Sì. È una cosa inutilmente complicata? Probabilmente sì. È un interessante esercizio di stile? Sì. Servirà a qualcuno? Venderai questa applicazione? Non credo proprio, perché è una di quelle applicazioni che, dato che consente di caricare anche i file e di caricarseli sul mio server, comporta l'occupazione di spazio. Potrei pensare di gestire la cosa con una sorta di abbonamento, per dire un utente, se non vuole andare vado io, un utente ha a disposizione 5 GB di storage all'anno, per dire, al costo di 5 euro, perché in realtà poi bisogna fare il conto di quante volte le cose vengono scaricate. E infatti lo storage in realtà non è che costa tantissimo su Backblaze, se non sbaglio sono 0,01 e dollari a gigabyte al mese, per cui 5 gigabyte sono 5 centesimi per 12, sono 60 centesimi di dollaro all'anno. Lo scaricamento è 0,005 dollari al gigabyte, per cui se uno si carica delle robe per 5 gigabyte e ne scarica per 50, capite che i dollari in questione sono 3 dollari, cioè uno potrebbe dire ok, sui grandi numeri ci potrebbe stare, ma perché vuoi superare la gente sulla destra? Grandissima testa di cazzo! Vabbè che non vuoi occupare spazio, però questo è il modo di dire oh, io ti passo davanti. Oggi stamattina uno stronzo con un SUV di merda, che tra l'altro era proprio di merda, mi ha superato sulla destra in una rotonda. E dici, ma perché? Hai guadagnato una posizione, hai messo a rischio la tua vita, la mia soprattutto, la tua che cazzo se ne frega. Cioè, veramente, che cazzo vuoi? Tu non è neanche un SUV, hai un Peugeot 5008. Che uno potrebbe dire, sì, però anche tu, cioè ciccia, va bene tutto, che lui ha più cazzi di te, però, cioè la strada è bloccata, vai. Cioè, dove rimani bloccato dai rincoglioniti? Scusate, ma io, arrivo a quest'ora della mattina che non ho ancora fatto colazione. Perché adesso sto facendo la colazione al bar sotto l'ufficio e comincio a essere un pochettino nervoso, oltre ad essere molto, 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 molto rallentato. Stavo dicendo, devo anche fare dei conti dal punto di vista della vendibilità di questa cosa. 5 gigabyte al mese, probabilmente uno potrebbe dire, sono tendenzialmente quelle che ti dà il Dropbox della situazione per fare le tue cose, va benissimo. Uno potrebbe anche dire, sai che c'è, nel senso, se non vuoi usare il mio servizio, te li carico sul tuo in qualche modo, mi metti il link di quello che è l'oggetto e poi da lì in poi ce la gestiamo, va benissimo. Dal punto di vista del database non mi occupa tanto spazio, però dal punto di vista dello storage sì. E allora qui uno dovrebbe anche considerare, come faccio a fare il billing delle cose mese per mese o anno per anno? Perché adesso come adesso io, il mio e-commerce consente di vendere serial number, potrei utilizzare sistemi che fanno questa cosa. A questo punto poi devo anche considerare le percentuali, che sono nell'ordine del 20% di questi, per questi servizi, per il recurring, cioè per le cose che vengono addebitate con cadenza regolare. Insomma, uno deve farsi un sacco di queste gestioni, magari una roba del genere per 5 gigabyte di spazio ti metto a disposizione, ti faccio il costo di 10 euro, per dire, che per certi versi non è tanto, per certi versi è tantissimo. Probabilmente non metterò mai in commercio questa applicazione. Sarebbe una cosa carina, ma anche spiegarla. Come cazzo la spieghi la gente? Che questa roba qua ti crea dei link dinamici che tu puoi cambiare. Cioè, anche perché la maggior parte delle persone normali fa queste cose con un back office direttamente sul web, sul suo sito web. Questa roba qua serve a gli stronzi come me che non hanno voglia di costruirsi un back office. Che va bene, vaffanculo. Che cazzo me ne frega del back office? Che cazzo me ne frega di fare l'interfaccia web per questa roba qui? Capite il mio dilemma? Per cui, probabilmente sarà una cosa che metterò a disposizione di me e di quelli che devono collaborare ai siti su cui collaboro. Va bene, dai, quello che dovevo dire l'ho detto. non vi faccio neanche la pubblicità, vi ricordo che Tecnopills è un podcast del network Runtime Radio, la radio geek, ci trovate su runtimeradio.it. Quello che avete visto in video è The Morning Rant, uno spin-off in cui sono molto meno vincolato dalle strutture, non correggo quello che dico, taglio soltanto le pause, lo pubblico così com'è e alla fine sti grandissimi cazzi di Orione. Se vi è piaciuto quello che avete visto o ascoltato, potete mettere una stellina, un cuoricino, una melanzana, l'arcobaleno e mandarci una foto nuda, per dire, cioè quello che volete. Se vi fosse piaciuto tanto lo mandereste, se invece vi è piaciuto ma sì, è carino, non manderete niente, di conseguenza sti grandissimi cazzi di Orione. Alla fin fine, in questo istante, l'unica cosa che mi porta a fare un metro in avanti l'automobile è l'idea del cappuccino con la brioche che berrò fra poco. Che poi, cacchio, ieri non c'era le brioche con la crema, c'era solo con la marmellata. Sapete quelle cose che arrivi? Cioè, ma io ho fatto tutta sta strada. Sono sveglio da un'ora e non ho fatto colazione prima di uscire di casa e arrivo qui e non c'è la brioche con la crema. Ma che vita di merda è? Proprio è questo paradigma. Ma che vita di merda è? Con due V e con la M. Con la doppia M. Perché, cacchio, cioè, la privazione del sonno già non è una cosa divertente, però vabbè, ci passano tutti alla fine. Ogni tanto qualcuno ti dice: guarda che è normale tutto quello che stai vivendo, l'hanno passato tutti gli altri. Sì, come cazzo avete sopravvissuto? Come cazzo siete sopravvissuti? Come cazzo avete fatto a sopravvivere? Però vabbè, però la privazione della colazione, che poi nel mio caso in questi giorni è la privazione della colazione, la privazione del letto, la privazione del divano, la privazione della televisione, la privazione, vabbè, la doccia riesco ancora a farla, la privazione del cesso, ragazzi, queste sono grandi privazioni. Uno dice vabbè, cioè, no vabbè un cazzo, vabbè un cazzo, e soprattutto quello che vede l'orizzonte è un tunnel senza una luce in fondo, che tutti dicono guarda che c'è la luce. Sì, sei sicuro? Io non la vedo, perché comunque non vedo il letto, la casa è una cosa tosta. E vabbè, questi sono simpaticamente cazzi miei, è solo perché ci rido sopra quando ci devo parlare con qualcuno, se no. Signori, grazie di avermi ascoltato, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. E come sempre, per far rima con Zio Paperone, 3, 2, 1, diciamo ciao e soprattutto ciaone! Bastardo!
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
Quando fai così sei troppo commerciale, quando fai cos'ha non si capisce un cazzo, e mi sembri mia madre!
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.